L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 25esimo, numero 11, novembre 2025. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa.
Redazione
Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero, traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Francesca Mautino, Tutti conoscono tutti. Longanesi, romanzo. Roby Facchinetti, Che spettacolo è la vita. Sperling & Kuffer, biografia. Enrico De Aglio, C'erano una volta gli anni 60. Feltrinelli, storia. Giovanni Terzi, Madame Camorra, Vallecchi Editore, biografia. Cecilia Sala, I figli dell'odio, Mondadori, reportage e raccolta giornalistica. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Codice 100484. Saba Anglana, La Signora Meraviglia. Edizioni Sellerio. Genere romanzo. Durata 594 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Un uomo insegue una giovane, poco più di una bambina, che corre disperata per salvarsi la vita. Lui è somalo, lei etiope, si chiama Abebek, e verrà abbandonata in Somalia con una figlia e un vuoto incolmabile dentro di sé. Nel 1938 l'Africa orientale italiana è un regno coloniale, un nuovo impero nato da pochi anni. Molti decenni dopo, nel 2015 a Roma, Di Gay è una signora etiope dal carattere ribelle. ha bisogno di prendere la cittadinanza. Il governo ha imposto nuove regole per gli stranieri, anche per chi è in Italia da 40 anni insieme al resto della famiglia. La nipote Saba aiuta la zia a muoversi nella burocrazia di una città faticosa e contraddittoria. Dipendenti comunali confusi, documenti impossibili da reperire, barriere di ogni tipo, situazioni talmente assurde da diventare comiche. Questo percorso frustrante alla ricerca della agognata signora Meraviglia, come in casa chiamano la cittadinanza italiana, si rivela decisivo per comprendere la natura di un turbamento che da nonna a Bebek fino a Saba stessa ha infestato tutte loro. Un sentimento oscuro, un senso martellante e oppressivo di vuoto, forse un bisogno insoddisfatto di capire chi si è davvero, la paura raggelante di non essere niente e nulla. Dal passato emerge la storia di una famiglia sin dall'inizio sradicata. A Bebek giunge a Mogadiscio seguendo il caso e la necessità e in ascolto dei presagi di un indovino. Qui conosce il suo futuro marito e finalmente con i loro 8 figli sembra possibile una parvenza di felicità, di serenità familiare. Almeno fino a quando a Bebek non inizia a scivolare in un abisso dove le parole e il senso della vita svaniscono. Forse è posseduta da uno spirito pericoloso e inquietante che solo una donna può aiutarla ad affrontare. Questa donna ha un nome che tornerà molti anni dopo, Vezero di Kinesh, letteralmente Signora Meraviglia. Saba Anglana ha scritto un romanzo di verità violentissima e un memoir pieno di dolcezza, di ironia a tratti picaresco. Nelle sue pagine, che si muovono tra il presente e la storia, tutto è nuovo, diverso, inaspettato. Gli spettri esistono davvero. La frustrazione quotidiana si scioglie in risata. Il dolore viene condiviso senza vergogna. La violenza del passato si può disinnescare, tramutandola in una energia inattesa. Saba Anglana. S-A-B-A. A-N-G-L-A-N-A. Mogadiscio, 1970. Cantante, attrice e scrittrice. I suoi album musicali, distribuiti in più di 60 paesi, compongono idealmente il suo albero genealogico, tra Italia e Africa orientale. Come autrice, tra i diversi lavori, ha portato in scena il suo monologo teatrale, Mogadiscio, e lo spettacolo musicale A Bebek, fiore che sboccia. Storia di identità, preghiera e guarigione.
Codice 100484. Codice 100485. Deborah Gambetta. Incompletezza. Edizioni Ponte alle Grazie. Genere romanzo. Durata 1216 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Come distaccarsi da un amore malato, afflitto da litigi perpetui, manipolazioni, fughe e ritorni, trovando un'altra ossessione, come se ci si innalzasse su un ramo più alto dello stesso albero. Questo racconta Deborah Gambetta nello stupefacente romanzo che avete in mano, in cui l'incontro con la vita e il pensiero di Kurt Gödel, uno dei maggiori matematici della storia, autore di teoremi fondamentali per l'intero edificio della scienza e della tecnica, rappresenta l'innesco di una vita nuova, l'iniziazione ad un universo misterioso e fantastico. Con la dedizione assoluta di chi deve salvarsi la vita, l'autrice e narratrice si rifugia nella matematica e al contempo nella conoscenza personale quasi viva dell'uomo Gödel. Solo così troverà la chiave per fare i conti con l'assenza di senso, l'incaponirsi del destino, la casualità delle vicende umane. Incompletezza è un romanzo unico nella sua riuscita fusione di due grandi temi apparentemente opposti. Da un lato, la ricerca di una passione materiale definitiva che ci spossessi per sempre di noi. Dall'altro, l'ambizione ad una conoscenza pura e astratta che contempli soltanto se stessa. Il genio sovrannaturale e umanissimo di Kurt Gödel può trasformarsi allora, per chi narra e per chi legge, in un nuovo Virgilio, in una guida verso un senso possibile, verso un ordine fragile ma autentico della vita e del mondo. Deborah Gambetta è nata a Torino nel 1970, dove vive tuttora. Ha pubblicato racconti in varie antologie e i romanzi Viaggio di maturità, El 1998, La colpa, Rizzoli 2003, Il silenzio che viene alla fine e Einaudi 2005. È tutto a posto, Verde Nero 2011 e L'argine, Melville 2016.
Codice 100485. Codice 100505. Erika Fatland, La città degli angeli. Edizioni Marsilio. Genere politica. Durata 590 minuti. Lettura di Valeria Piccinno.
Ci sono giorni in grado di cambiare per sempre la storia. Il primo settembre 2004, a Beslan, nell'Ossetia del Nord, davanti alla scuola elementare media numero 1, sono riuniti gli alunni, impazienti di iniziare il nuovo anno scolastico. È la giornata della conoscenza, una delle ricorrenze sovietiche che ancora si festeggiano in pompa magna. Il cortile è gremito tra genitori, parenti, cronisti locali e semplici curiosi. Alle 9:15, improvvisamente, riecheggiano degli spari. È l'inizio di un incubo che durerà 3 giorni, durante i quali un comando di terroristi tiene in ostaggio più di 1000 persone sotto lo sguardo impotente delle autorità e del mondo. Un blitz dei corpi speciali russi segnerà il tragico epilogo, costato la vita a 334 vittime, di cui 186 bambini. A 20 anni di distanza sono molti gli interrogativi ancora aperti, troppe le ombre residue sulla vera identità di quegli uomini e sui loro obiettivi. Nel tentativo di trovare risposte, Erika Fatland si è recata a Beslan per 2 lunghi soggiorni. Con lo sguardo della giovane antropologa, che poi sarebbe diventata una tra le più grandi narratrici europee dei luoghi di frontiera. Scandagliando gli atti giudiziari e i rapporti delle commissioni d'inchiesta, ma soprattutto incontrando chi ha vissuto il dramma sulla propria pelle, in questo toccante racconto ci consegna le testimonianze dei superstiti, di chi ha perso l'unico figlio e di chi è stato costretto a scegliere quale tra 2 bambini trarre in salvo, ma anche di blogger e giornalisti che hanno rischiato la vita per scoprire la verità, nonostante le minacce ricevute. Ricostruendo sullo sfondo la storia del Caucaso, getta nuova luce sull'operato senza scrupoli di Vladimir Putin e fornisce un punto di vista unico su questa regione tormentata. Che cosa la rende così ingovernabile? Dove nascono i conflitti e perché rimane una polveriera? Erika Fatland, E-R-I-K-A F-A-T-L-A-N-D. N.D. 1983. Scrittrice e antropologa, vive a Oslo. Collabora con diverse testate giornalistiche e i suoi libri sono stati tradotti in più di 20 paesi, ottenendo numerosi riconoscimenti. Con Marsilio ha pubblicato Sovietistan, un viaggio in Asia centrale, 2017, edizione Tascabile 2019. Premio dei librai in Norvegia, La frontiera, viaggio intorno alla Russia, 2019, edizione Tascabile 2020. Selezionato tra i 10 migliori testi di non-fiction pubblicati in Scandinavia dal 2000, finalista al premio Terzani 2020. E La vita in alto, una stagione sull'Himalaya, 2021, edizione Tascabile 2023, finalista al premio dei librai in Norvegia e al premio Brage. Nel 2021 le è stato conferito a Roma il premio Kapuscinski per il reportage.
Codice 100505. Codice 100509. Joyce Carol Oates, La madre che mi manca. Edizioni La nave di Teseo. Genere romanzo. Durata 831 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
Nikki è una donna single che si porta nell'animo un bagaglio doloroso di silenzi e incomprensioni nei confronti di una madre con cui troppe volte non ha avuto il coraggio di essere se stessa. Proprio per questo, forse, quando la donna muore in circostanze tragiche, uccisa da un pregiudicato, Nikki viene travolta da una piena di sentimenti contrastanti e irrisolti, da un vuoto troppo grande da colmare e da un risentimento mai sopito. La tragedia la porta a cominciare un viaggio all'indietro nel tempo, tra i cassetti e gli armadi della casa natale, sfogliando lettere ricevute e cartoline mai spedite, alla ricerca del vero volto di quella madre, forse mai davvero conosciuta, ma inevitabilmente anche alla ricerca di una parte di sé. Joyce Carol Oates affronta alcuni dei temi a lei più cari, i traumi familiari, il rancore, la forza del perdono, attraverso un romanzo sulla ferocia dei sentimenti, con un personaggio femminile che attraversa tutte le emozioni umane, in bilico, sul confine incerto tra bene e male. Joyce Carol Oates, J-O-Y-C-E-C-A-R-O-L-O-A-T-E-S, ha ricevuto numerosi importanti riconoscimenti, tra i quali ricordiamo la National Medal of Humanities, il National Book Critics Circle Ivan Sandroff Lifetime Achievement Award, il National Book Award e il PEN, Malamud Award for Excellence in Short Fiction. Autrice enormemente prolifica, ha scritto alcune delle opere più significative del nostro tempo. Presso La nave di Teseo ha pubblicato Ho fatto la spia, 2020, Pericoli di un viaggio nel tempo, 2021, La notte, il sonno, la morte e le stelle, 2021, L'altra te, 2022, Respira, 2022, Babysitter, 2023, Dammi il tuo cuore, 2023, e le nuove edizioni di Una brava ragazza, 2020, La figlia dello straniero, 2020, Blonde, 2021, Sorella, mio unico amore, 2022. Ha insegnato alla Princeton University ed è membro dell'American Academy of Arts and Letters dal 1978.
Codice 100509. Codice 100514. Serena Mazzini. Il lato oscuro dei social network. Edizioni Rizzoli. Genere saggistica. Durata 370 minuti. Lettura di Lara Ingrosso.
All'origine di Internet c'era un'idea, o forse un'illusione. Creare un ambiente sempre più ampio in cui gli utenti potessero comunicare tra loro, svolgendo un ruolo attivo nella produzione e nel consumo di contenuti. Ogni piccolo progresso aveva lo scopo di fornire uno spazio di discussione sempre più ampio e stratificato. Con la nascita dei social network, che hanno trasformato la visibilità in una competizione continua, il confine tra pubblico e privato si è assottigliato e siamo finiti in un sistema che premia il contenuto più estremo, amplifica le emozioni più forti e ci spinge a condividere sempre di più, sempre più in fretta. Dietro quegli schermi luminosi che catturano la nostra attenzione si nasconde un fondale oscuro, ansioso di inghiottirci. Non è informazione, ma manipolazione. Non è libertà, ma seduzione e assoggettamento. Questo libro è la confessione di una professionista della comunicazione digitale che ha visto da vicino come funziona il gioco e vuole svelarne i meccanismi nascosti. È anche un viaggio nella cruda realtà dei social network per ripensare il nostro rapporto con essi, per immaginare insieme un futuro in cui la tecnologia sia al servizio delle persone e non del marketing o di interessi inconfessabili. Casi esemplari mostrano con chiarezza la distorsione di questo sistema. Da Ruby Frank, star dei Family Vlogging, condannata per maltrattamento sui suoi bambini, a Mr. Beast, un mercante di emozioni diventato miliardario grazie a un intrattenimento costruito sulla beneficenza. E poi ci sono i genitori che trasformano i figli in star per trarne popolarità e profitto, i malati che tramutano la sofferenza in trend, i pedopornografi che sfruttano immagini nate per tutt'altri scopi e i tecnocrati capaci di influenzare le decisioni politiche globali con il loro potere digitale. Se non ci opponiamo, non siamo solo vittime, ma complici. È ora di costruire, insieme, la lotta per la liberazione dai social. Serena Mazzini. Nata nel 1988, è una freelance esperta di social media strategy e critica dei new media, con esperienze in agenzie pubblicitarie di rilievo internazionale. Insegna inoltre advertising e teoria e metodo dei mass media presso la NABA di Milano. Tra settembre 2022 e giugno 2023 è stata la coautrice del podcast Il Sottosopra di Selvaggia Lucarelli, partecipando a inchieste significative come quella sull'affair Pandoro di Chiara Ferragni. La sua attività divulgativa è dedicata a sensibilizzare il pubblico sui pericoli della rete, promuovendo un uso etico e consapevole del digitale. Ha contribuito alla stesura del disegno di legge Disposizioni in materia.
Codice 100514. Codice 100530. Antonio Albanese. La strada giovane. Edizioni Feltrinelli. Genere romanzo. Durata 229 minuti. Lettura di Gabriele Parrillo.
Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché. Credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa dalla sua famiglia, nelle Madonie. Invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia oltre le Alpi, a patire fame, freddo e paura. Nino è un IMI, un internato militare, senza nemmeno i diritti di un prigioniero. Qualche conforto gli viene dall'amicizia con Lorenzo, un giovane toscano spigliato, con cui lavora nelle cucine governate dal piemontese, un gigantesco macellaio. Insieme, i tre colgono l'occasione dello scompiglio per i festeggiamenti di Capodanno del 44 per fuggire. Ma fuori il freddo, la fame e la paura non mordono meno. Orientarsi non è semplice. Trovare cibo e riparo è un'impresa e la gente è terrorizzata e feroce. La Sicilia sembra irraggiungibile e Nino lascia sul terreno, chilometro dopo chilometro, innocenza e giovinezza. Eppure, a sorreggerlo nel suo interminabile viaggio attraverso i territori occupati dai nazisti, dove combattono le bande partigiane e continuano i bombardamenti, e poi nella devastazione di un sud martoriato dall'avanzata degli alleati, c'è il ricordo della bellezza, il calore degli affetti. Mentre si nutre con le lumache rosse che emergono dal terreno dopo la pioggia, emergono anche le sue memorie. La festa del santo a Ferragosto, il profumo di burro e vaniglia dei biscotti preparati dal padre, il sapore dei babbaluci in umido, l'emozione della targa Florio, la celebre corsa automobilistica e il calore dei baci di Maria Assunta, che forse lo sta ancora aspettando e che lui desidera riabbracciare a ogni costo. Ispirato a una storia familiare, La strada giovane è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. Nino è un protagonista struggente e vero, di cui è impossibile non innamorarsi. Antonio Albanese è attore, comico, regista e scrittore. Da molti anni interpreta, in televisione e a teatro, una galleria di personaggi che sono diventati parte della cultura e del costume italiano. Ha pubblicato vari libri. Per Feltrinelli, Lenticchie alla Julienne. Vita, ricette e show cooking dello chef Alain Tonnet, forse il più grande. 2017. La strada giovane è il suo primo romanzo.
Codice 100530. Codice 100539. Christopher Moore. Anima risorta. Edizioni Elliott. Genere romanzo. Durata 869 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Vienna, 1911. Gustav Klimt, il pittore più famoso dell'impero austro-ungarico, nota il corpo nudo di una donna nel Danubio. Sa che dovrebbe chiamare la polizia, ma è animato dal desiderio irresistibile di disegnarla. Mentre prepara il bozzetto, dal corpo parte un colpo di tosse. La donna è viva. Così niente polizia. Klimt la porta nel suo studio, dove insieme alla sua modella musa, Vallì, si prende cura di questa ragazza, dall'aspetto selvaggio, che non ricorda più chi sia né come sia finita nel fiume. Klimt la ribattezza Giuditta, in onore di uno dei suoi quadri più famosi, e si impegna ad aiutarla a ritrovare la memoria chiedendo aiuto a Sigmund Freud, il quale coinvolge nell'impresa anche Carl Jung. Mentre i due padri della psicanalisi applicano ogni mezzo per svelare il mistero, la bizzarra Giuditta viene introdotta nei circoli artistici e culturali viennesi, incontrando personaggi come Egon Schiele, Anton Peschka, Oskar Kokoschka, Alma Mahler e Emily Flöge. Grazie all'ipnosi, Giuditta ricostruisce il proprio passato, che risale ad almeno 100 anni prima, arricchendo il suo mistero di elementi e personaggi come Victor Frankenstein, l'uomo a mosaico, un lungo soggiorno nell'oltretomba insieme a un certo corvo e al popolo del mare. Ma come ha fatto ad arrivare nel Danubio? E perché così tante persone le danno la caccia?
Primo tra tutti Jeff, il gigantesco cane Malamut che ama i croissant. In bilico tra Povere creature e La moglie di Frankenstein, l'autore bestseller Christopher Moore torna con un nuovo romanzo, più esilarante e folle, se possibile, dei precedenti. Christopher Moore. Christopher. Moore. Nato nel 1957 in Ohio, vive a San Francisco. È autore di 17 romanzi di grande successo internazionale, tutti editi da Elliot, tra cui il long seller Il Vangelo secondo Biff.
Codice 100539. Codice 100540. Giorgia Protti, La giusta distanza dal male. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 526 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
È notte. Una giovane dottoressa stacca dall'ennesimo turno in pronto soccorso. Il suo lavoro è diventato un buco nero dentro cui sparisce tutto il resto. Il fidanzato, le amiche, le passioni, la vita fuori di lì. A furia di difendersi dal dolore degli altri, dalla rabbia, dalla frustrazione, dall'impazienza dell'umanità varia che affolla quelle stanze, sta iniziando a non provare più nulla. L'idealismo dei primi tempi diventa un vago ricordo, l'entusiasmo sbiadisce turno dopo turno. Pensa a tutto questo mentre attraversa a passi svelti il parcheggio vuoto dell'ospedale, ma a un certo punto impietrisce. Sul cofano di una macchina c'è una figura inquietante, con due lunghe ali membranose, che sta aspettando proprio lei. Lucifero all'inizio sembra solo un'allucinazione dovuta alla stanchezza, ma poi la sua presenza si fa costante. Mentre i rapporti umani intorno a lei scompaiono, mentre il mondo di fuori sembra sempre più opaco, e dentro al pronto soccorso si accumulano i codici rossi, le terapie, i ricoveri e gli interventi urgenti, lui è l'unico che resta, che li si fa amico, che riempie il vuoto lasciato dagli altri. Ma la sua è una presenza tutt'altro che disinteressata, che porta con sé domande perturbanti. Che valore dai alla tua anima? Come ci si salva dalla sofferenza degli altri? Esiste una giusta distanza dal male? E che a un certo punto le propone un patto. Questo romanzo appassionante è una meditazione sul dolore, quello di chi lo prova nella propria carne e quello di chi lo cura. Sono vividi, umanissimi, a volte inquietanti, i ritratti di chi popola il pronto soccorso. I corpi sono enigmi, abissi spaventosi, mirabilie di falsi allarmi e insidie occulte. C'è chi scopre nel giro di mezz'ora di avere una malattia grave, chi esagera i sintomi per procacciarsi qualche giorno di pausa dal lavoro, chi non accetta l'agonia di una persona cara e aggredisce i professionisti sanitari. Medici e infermieri fanno del loro meglio per affrontare le continue ondate di urgenze, ma tutto quel dolore alla fine ti scava dentro. Anche se non vuoi, devi anestetizzarti o soccomberai. Giorgia Protti usa con sorprendente talento alcune delle armi più acuminate della letteratura, l'iperrealismo e il fantastico, e così facendo racconta le condizioni dei sofferenti e dei soccorritori, la loro vulnerabilità e le loro paure, il collasso della sanità pubblica e di chi ci lavora ogni giorno. Giorgia Protti è nata a Torino nel 1988. Medico internista, ha lavorato per anni nel pronto soccorso e nella medicina d'urgenza di un grande ospedale. La giusta distanza dal male è il suo romanzo d'esordio.
Codice 100540. codice 100544. Pier Domenico Baccalario, Federico Taddia. A cosa servono i soldi? Edizioni Il Castoro. Genere letteratura per ragazzi. Durata 138 minuti. Lettura di Giovanna Degli Esposti.
Perché esiste la povertà? Che cos'è il mercato globale? Cosa significa giocare in borsa? Divertiti e diventa un super esperto di economia in 15 domande. Pier Domenico Baccalario è scrittore e giornalista e ha pubblicato libri tradotti in più di 20 lingue. Federico Taddia è giornalista, autore televisivo, ma soprattutto il più grande divulgatore per ragazzi in Italia.
Codice 100544. Codice 100545. Marco Vichi, Occhi di bambina. Edizioni Guanda, genere romanzo. Durata 326 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Arianna ha 7 anni. Quando la nonna le fa una domanda che potrebbe cambiare la vita di tutte e due. Vuoi andare dalla mamma o vuoi stare qui? Con i nonni Arianna sta bene. Ha tantissimi giochi. Può mangiare tutto quello che vuole. E la notte può dormire in mezzo a loro nel lettone. Ma la mamma le manca. Siamo nel 1985 e inizia così l'avventura di una bambina che non sa ancora quale sarà la sua odissea. Si scontrerà con il mondo dei grandi e con i loro litigi. Anche se riuscirà a vivere quel che una bambina dovrebbe sempre vivere. Giochi, amicizie, scuola, stupore e scoperta. Ma sullo sfondo rimane la sensazione costante di essere provvisori, di non poter mettere radici da nessuna parte, di dover restare sempre allerta, pronti a fuggire. Chissà perché, poi. Cosa avrà fatto la mamma di così sbagliato, si chiede Arianna, per dover vivere con questa paura addosso? E chi è che la sta cercando? Un'incredibile storia vera, raccontata con candore, attraverso i ricordi di una bambina, con un passato fuori dall'ordinario. Un passato anche drammatico, che però non è riuscito ad avvelenarle l'anima. Un romanzo di rara intensità, che esplora la fragilità e il coraggio dei più piccoli, di fronte alle situazioni della vita, e la loro sorprendente capacità di trovare la luce nel buio. Marco Vichi è nato nel 1957 a Firenze e vive nel Chianti. Presso Guanda ha pubblicato i romanzi L'Inquilino, Donne e Donne, Il Brigante, Nero di Luna, Un tipo tranquillo, La Vendetta, Il Contratto, La Sfida, Il Console, Per Nessun Motivo, Ombre, Il Ritorno. E con Leonardo Gori, Vite rubate. Le raccolte di racconti Perché dollari? Buio d'amore. Racconti neri. Il bosco delle streghe. Semmai un giorno. Oltre il limite. E La casa di tolleranza. I graphic novel Morto due volte con Weather dell'Edera, Il commissario Bordelli con Giancarlo Caligaris e Reparto macelleria con Monica Fabbri. La favola Il coraggio del cinghialino. Della serie dedicata al commissario Bordelli sono usciti sempre per Guanda Il commissario Bordelli, Una brutta faccenda, Un nuovo venuto, Morte a Firenze, Premio Giorgio Scerbanenko, La stampa 2009 per il miglior romanzo noir italiano. La forza del destino. Fantasmi del passato. Nel più bel sogno. L'anno dei misteri. Un caso maledetto. Ragazze smarrite. Non tutto è perduto. Nulla si distrugge. E meglio di niente. Il suo sito internet è www.marcovicchi.it.
Codice 100545. Codice 100580. James McBride. L'Emporio del Cielo e della Terra. Edizioni Fazzi. Genere romanzo. Durata 783 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
James McBride, uno degli autori americani contemporanei più brillanti, già vincitore del National Book Award, torna con un capolavoro assoluto che negli Stati Uniti è stato il romanzo letterario più importante dell'anno. Nell'America degli anni 30, il quartiere di Chicken Hill a Pottstown, Pennsylvania, è una vivace comunità in cui persone di colore e immigrati ebrei convivono condividendo sogni e sofferenze. I coniugi Moshe e Chona, originari dell'Est Europa, sono profondamente legati alla gente del posto, che aiutano sempre come possono, e nel tempo sono diventati un punto di riferimento per tutti. Un giorno bussano alla loro porta i vicini Nate e Eddie. Il nipote Dodo, un ragazzino di 12 anni rimasto sordo in seguito a un incidente domestico, è in pericolo. Sua madre è venuta a mancare, il piccolo ora è orfano e gli zii hanno ricevuto una lettera. Dodo verrà prelevato dalle autorità per essere mandato in un istituto speciale per ragazzi con problemi. Moshe e Chona accettano di nasconderlo, ma in seguito a una soffiata si reca sul posto Doc Roberts, un medico bianco e razzista che finisce per aggredire la donna, mentre Dodo, unico testimone, viene portato via dalla polizia. Non tutto, però, è perduto. L'Emporio del Cielo e della Terra, votato come uno dei migliori 100 libri degli ultimi 25 anni dai lettori del New York Times e per oltre 30 settimane consecutive stabile ai vertici delle classifiche di vendita americane, è un potente romanzo intriso di speranza, un inno alla forza salvifica dell'amore che dimostra come la solidarietà sia in grado di abbattere tutti i muri. James McBride, JAMESMCBRIDE, nato nel 1957 da padre afroamericano e madre ebrea esule dalla Polonia, dopo una formazione come giornalista che lo porta nelle redazioni di celebri testate come The New York Times, The Washington Post e Rolling Stone, James McBride esprime il suo poliedrico talento sia come musicista jazz che come sceneggiatore per Spike Lee, giungendo alla popolarità nel 1995 con Il colore dell'acqua, vigoroso libro d'esordio a carattere autobiografico nel quale l'autore rievoca le proprie origini composite attraverso il toccante ritratto della figura materna. La decisiva consacrazione arriverà quasi 20 anni dopo con The Good Lord Bird, Fazzi Editore 2021, vincitore del National Book Award 2013, a cui è seguito Il Diacono King Kong, Fazzi Editore 2023. L'Emporio del Cielo e della Terra, il suo ultimo romanzo, ha avuto in patria un successo clamoroso e Steven Spielberg ne ha acquisito i diritti cinematografici.
Codice 100580. Codice 100602. Jean Renaud. Emma. Edizioni Longanesi. Genere romanzo poliziesco. Durata 549 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Quando Emma alza lo sguardo dal paziente che sta trattando, i suoi bellissimi occhi sono liberi di perdersi nell'oceano infinito che sferza la costa bretone. Non cambierebbe quella vista per niente al mondo. O quasi. Perché da anni ormai Emma soffre. Soffre per la morte della madre, in un maledetto incidente d'auto in cui lei era alla guida. Non la conforta la stima dei clienti del rinomato centro benessere, dove fa i massaggi con le sue mani magiche. Né le basta più la solita vita di uscite serali con pochi amici e nessun amore. Quello che le serve è un cambiamento. E il cambiamento arriva con i colori, i profumi e i rischi di un nuovo lavoro, in Medio Oriente. Quando l'affascinante Tariq Khan, figlio del vice premier umanita, la sceglie per formare il personale di un lussuosissimo centro a Mascate, Emma accetta. E sa che sarà un salto nel buio. Quello che ancora non sa è che in Oman la attende un destino diverso. Perché dovrà mettere in gioco non solo il suo dono, ma la sua stessa vita. Coinvolta senza volerlo in un delicato affare di Stato, Emma diventerà il bersaglio. Diventerà la donna da amare e da uccidere. Icona del cinema francese e internazionale, attore indimenticabile di Leon e Nikita, Jean Reno, J-E-A-N-R-E-N-O, firma con Emma il suo primo romanzo, in uscita in tutto il mondo.
Codice 100602. Codice 100605. Stephen King, You Like It Darker, edizioni Sperling & Kupfer. Genere racconti, novelle. Durata 1155 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
L'immaginazione ha fame e ha bisogno di essere nutrita, scrive Stephen King nella postfazione di questa magnifica raccolta di 12 racconti che ci calano nei meandri più oscuri dell'esistenza, sia metaforicamente che letteralmente. Storie sul destino, la mortalità, la fortuna e le pieghe della realtà dove tutto può succedere, ricche e avvincenti come i suoi romanzi. King, da oltre mezzo secolo, un maestro della forma, scrive per provare l'euforia di abbandonare la quotidianità, e in You Like It Darker i lettori sentiranno la medesima esitazione. Due bastardi di talento racconta il segreto a lungo nascosto che lega per sempre due amici divenuti famosi. Nell'incubo di Danny Coughlin un'intuizione senza precedenti ribalta decine di vite, quella del protagonista in maniera più catastrofica. In Serpenti a sonagli, sequel di Cujo, un vedovo in lutto si reca in Florida in cerca di conforto e riceve invece un'eredità inaspettata. Nei Sognatori, un taciturno veterano del Vietnam risponde ad un annuncio di lavoro e scopre che ci sono alcuni angoli dell'universo che è meglio lasciare inesplorati. L'uomo delle risposte si chiede se la preveggenza sia una fortuna o meno e ci ricorda che una vita segnata da una tragedia insopportabile può ancora essere salvata. Dal leggendario maestro della narrativa, una straordinaria raccolta di racconti iconici che ci conferma la sua capacità insuperabile di sorprendere, stupire e portare terrore e conforto insieme. Preparatevi a fare un salto nel buio. Stephen King è l'autore di bestseller mondiali che hanno venduto centinaia di milioni di copie e hanno ispirato registi di culto come Stanley Kubrick, John Carpenter, Brian De Palma, David Cronenberg e George A. Romero. Alcuni dei film tratti dai suoi romanzi sono diventati pietre miliari del cinema. Tra questi, Stand By Me, Ricordo di un'estate, Le ali della libertà, Il miglio verde e It, il film horror con il più alto numero di incassi di sempre. Tra i suoi ultimi romanzi pubblicati in Italia ci sono L'uomo in nero, Holly e Fairy Tale. Vive nel Maine con la moglie, la scrittrice Tabitha King.
Codice 100605. Codice 100612. Ken Follett, Il cerchio dei giorni. Edizioni Mondadori. Genere romanzo poliziesco. Durata 1067 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
La storia inizia intorno all'anno 2500 prima dell'era comune. Seft, un giovane abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate al rito di mezza estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze delle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le genti dei dintorni. Seft spera di incontrare Nin, la ragazza di cui è innamorato e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Gioia, la sorella di Nin, ha talento e carisma. Da ragazzina, osservando affascinata la cerimonia delle sacerdotesse, si immagina la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso, eretto con le pietre più grandi del mondo disposte in cerchio. Quando diventerà anche lei sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, e insieme si dedicheranno anima e corpo a questo progetto visionario che sembra impossibile. Ma nella grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i coltivatori e gli abitanti dei boschi sono molto provati e sfiduciati. E un atto di violenza selvaggia porta ad una guerra aperta. Da sempre attratto dalle storie di persone comuni che compiono imprese apparentemente irrealizzabili, Ken Follett scrive uno straordinario romanzo epico sulla costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Ken Follett è uno degli autori più amati al mondo, con 38 libri pubblicati e oltre 198 milioni di copie vendute. È tradotto in più di 80 paesi e in 40 lingue. Il suo primo bestseller è stato La Cruna del Lago, 1978, una spy story ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1989 è uscito I Pilastri della Terra, diventato poi il suo romanzo più famoso, al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo. I suoi sequel, Mondo senza fine e La colonna di fuoco, e il prequel Fu sera e fu mattina, hanno avuto altrettanto successo, e la serie di Kingsbridge ha venduto più di 50 milioni di copie. In Italia, tutti i suoi romanzi sono pubblicati da Mondadori. L'autore vive nell'Hertfordshire, in Inghilterra, con la moglie Barbara. Hanno 5 figli, 6 nipoti e 3 labrador. www.ken-follett.com.
Codice 100612. Codice 100644. Brianna Wist, La montagna sei tu. Edizioni Sonsogno. Genere psicologia. Durata 413 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo trovati di fronte a una montagna apparentemente insormontabile. Una sfida così complicata da convincerci di non poterla superare, un problema a prima vista irrisolvibile che spesso siamo stati noi stessi a creare. Con la voce autentica ed empatica che ha cambiato la vita a migliaia di persone, Brianna Wist ci accompagna nella scalata verso la vetta dell'autoconsapevolezza, insegnandoci a riconoscere le opportunità nascoste dietro gli ostacoli che incontriamo lungo il cammino. Ma è davvero possibile arrivare in cima? Il segreto è procedere a piccoli passi, smettere di autosabotarci, coltivando l'intelligenza emotiva e avvicinandoci alla nostra parte più autentica, provare a guardare la realtà da un'altra prospettiva, ascoltare e assecondare le effettive necessità del corpo e della mente, lasciarci alle spalle gli errori del passato e i comportamenti autolesionistici. Dopo l'enorme successo del primo titolo, 101 riflessioni che cambiano il tuo modo di pensare, Brianna Wist torna a ispirare i suoi lettori e la sua vastissima community con un libro illuminante. Un invito a non arrendersi, ad allenare la resilienza e a diventare la versione migliore di noi stessi. Brianna Wist, B R I A N N A W I E S T. Classe 1992, è un'autrice, poetessa e giornalista americana. È seguitissima su Instagram e TikTok e collabora con numerose testate, tra cui Forbes, USA Today e The Huffington Post. I suoi motivanti articoli sulla spiritualità e sull'intelligenza emotiva hanno conquistato migliaia di lettori in tutto il mondo. 101 riflessioni che cambiano il tuo modo di pensare è diventato un fenomeno del passaparola, raggiungendo in pochi mesi i primi posti in classifica e ricevendo ottime recensioni.
Codice 100644. Brianna Wist, La montagna sei tu. Edizioni Sonsogno. Genere psicologia. Durata 413 minuti. Lettura di Silvia Napoletano. Codice 100667. Felicia Kingsley, La verità è che non ti odio abbastanza. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo. Durata 710 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
Autrice dell'anno TikTok, Book Awards. Lexi è una principessa, non delle favole, ma degli Upper East Side, il quartiere più lussuoso di New York. A 27 anni ha già la certezza di un futuro luminoso, almeno finché un affascinante sconosciuto non piomba nella sua vita. Il principe azzurro? No. Eric Chambers, detective di punta dell'FBI, che sta indagando su una truffa miliardaria in cui è coinvolta la famiglia Sloan. Con tutti i suoi beni confiscati, Lexi si ritrova in mezzo a una strada da un giorno all'altro, ma non ha nessuna intenzione di rimanerci. Se Eric le ha tolto tutto, dovrà essere lui ad aiutarla finché non sarà riuscita a riabilitare il nome di famiglia. Anche perché il suo aiuto potrebbe rivelarsi determinante nelle indagini. Riusciranno l'ereditiera che cuoci toast usando il ferro da stiro e l'integerrimo detective di Brooklyn a collaborare senza scannarsi o senza innamorarsi? Felicia Kingsley. F-E-L-I-C-I-A. K-I-N-G-S-L-E-Y. È nata nel 1987. Vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Con la Newton Compton ha pubblicato Matrimonio di convenienza, Stronze si nasce, Una cenerentola a Manhattan, Due cuori in affitto, La verità è che non ti odio abbastanza, Prima regola, non innamorarsi, Bugiarde si diventa, Non è un paese per single, che diventerà presto un film, Ti aspetto a Central Park, Una ragazza d'altri tempi, Una conquista fuori menù e L'amante perduta di Shakespeare. I romanzi brevi, Il mio regalo inaspettato e Appuntamento in terrazzo e le novelle, Innamorati pazzi e Lo spezzacuori. Ha inoltre ideato il diario di lettura, Book Lover e il journal sulle disavventure amorose X-Files. Autrice dell'anno ai TikTok Book Awards. I suoi romanzi sono pubblicati in 20 paesi. Per saperne di più, www.feliciakingsley.com.
Codice 100667. Codice 100668. Alessandra Arachi, Lunatica. Edizioni Rizzoli. Genere diari. Durata 208 minuti. Lettura di Erika Patroncini.
Se lo stomaco ti fa male, o magari il fegato, non hai dubbi. Alzi il telefono e sai quale medico chiamare. Ma se è il cervello che fa click, comincia così il viaggio di Alessandra Araki, andata e ritorno nella follia del disturbo bipolare, una patologia della mente che colpisce circa 2 italiani su 100. Ha fatto scalpore di recente il caso che ha visto protagonista Paolo Cognetti. Picchi di euforia si alternano a baratri di depressione. Il cervello va su e giù come un'altalena. Anche Selena Gomez non ha esitato a rendere pubblico il suo dolore. Ma sono casi rari. Sono troppi, invece, quelli che tengono nascosta la malattia per vergogna. Il disturbo di Alessandra si è manifestato 25 anni fa. Lei fu vittima di una diagnosi e di una terapia sbagliate che una sera di luna piena, in un prato appena fuori Roma, stavano per costarle la vita. Ma come è arrivata su quel prato? In questo libro, Dal ritmo serrato, l'autrice racconta i mesi di fuga dalla realtà, pedinata dal servizio segreto più pericoloso del mondo, in viaggio di notte lungo le autostrade d'Italia, a volte contromano. Racconta l'alterazione della coscienza, il miracolo del cagnolino Pisolo, la riscoperta dell'amore. Lunatica è un'avventura della mente, scritta con l'ironia e la lucidità di chi ha avuto la fortuna di venirne fuori e di poterla raccontare. Alessandra Araki è giornalista per il Corriere della Sera. Tra i suoi libri ricordiamo Briciole, storia di un'anoressia, Feltrinelli 1994, da cui è stato tratto un film, Leoncavallo Blues, Feltrinelli 1995, Coriandoli nel deserto, Feltrinelli 2012, e con Paolo Crepè, Perché finisce un amore, Solferino 2019.
Codice 100668. Alessandra Araki, Lunatica. Edizioni Rizzoli, genere Diari. Durata 208 minuti. Lettura di Erika Patroncini. Codice 100670. Michela Murgia, Anna della Pioggia. Edizioni Einaudi. Genere racconti, novelle. Durata 652 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Anna corre solo quando piove. E correndo ragiona di lavastoviglie, soprammobili, pupazzi. Tutto pur di non affrontare direttamente ciò da cui davvero fugge. Assieme a lei, lo straripante catalogo di personaggi che animano questa raccolta di racconti include pastori laureati e portieri notturni, corridori scalzi e bambini che recitano in sardo mentre gli alleati bombardano Cagliari, terroristi, bracconieri, finanzieri, pescatori di polpi e persino piante, capaci di mettere in crisi le certezze di uomini spavaldi. Ci sono potenti voci di donne che prendono la parola per la prima volta. Non solo Morgana, ma anche Elena di Troia. Beatrice Cenci, che rifiuta l'autorità di un padre abusante. E Udabella, che sfida quella di Attila, re degli Unni. E ovviamente c'è Michela, che racconta di quando pestava l'uva nelle vendemmie della sua infanzia rurale, o di come le sue preghiere abbiano resuscitato una delle falene allevate insieme al fratello, o ancora del perché chiunque nasca su un'isola finisca per avere un'identità in frantumi. Queste storie, disseminate come gemme di un tesoro piratesco senza forziere, non sono mai state raccolte in un libro prima d'ora, perché Michela Murgia le ha lette ad alta voce in scuole e teatri occupati, le ha raccontate a chi andava ad ascoltarla nei festival, le ha pubblicate in diari scolastici, cataloghi di mostre, addirittura nel programma di sala di un'opera lirica. altre sono comparse nel suo blog, sono state trasmesse in radio o sono uscite sui giornali locali. Altre ancora hanno circolato solamente tra le amiche e gli amici di Michela Murgia, come privati incantesimi letterari. Anna della Pioggia propone una scelta ragionata di questi racconti ritrovati, insieme ad alcuni più noti. La cura, in tutti i sensi che si possono dare al termine, è di Alessandro Giammei, che ha lavorato filologicamente sull'archivio digitale lasciatogli da Michela Murgia. Il risultato è un libro nuovissimo, sorprendente, che ruota con una vitalità vertiginosa intorno ai temi cari da sempre all'autrice. La Sardegna dei miti e della politica coloniale, il potere delle donne, il lavoro, le identità queer, la malattia, i miracoli e le paure del nostro secolo. Perché Michela Murgia non ha mai smesso di essere tenacemente appassionata del mondo e dei modi che scegliamo per abitarlo, capirlo, contrastarlo e raccontarlo. Lo testimonia anche la varietà di registri, toni e stili che si muovono carsici, racconto dopo racconto, consentendoci di riscoprire prima di tutto il prodigioso talento letterario dell'autrice di Accabadora. Michela Murgia, Cabras, 1972, Roma, 2023, ha esordito con Il mondo deve sapere, ISBN 2006 e Einaudi 2017, che ha ispirato il film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti. Per Einaudi ha pubblicato Viaggio in Sardegna, 11 percorsi nell'isola che non si vede, 2008, Accabadora, 2009, Ave Mary, 2011, L'incontro, 2012, Chirù, 2015, Futuro interiore, 2016, Istruzioni per diventare fascisti, 2018, Stai zitta e altre 9 frasi che non vogliamo sentire più, 2021. God Save the Queer, Catechismo femminista, 2022. Ha pubblicato anche L'inferno è una buona memoria, Marsilio 2018, Noi siamo tempesta, Salani 2019, Tre ciotole, rituali per un anno di crisi, Mondadori 2023, Dare la vita, Rizzoli 2024, Ricordatemi come vi pare, In memoria di me, Mondadori 2024. E con Chiara Tagliaferri, Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, Mondadori 2019, Morgana, l'uomo ricco sono io, Mondadori 2021, e Morgana, il corpo della madre, Mondadori 2024.
Codice 100670. Codice 100672. Catherine Kemp, L'avvelenatrice di uomini. Edizioni Nord. Genere romanzo poliziesco. Durata 765 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Palermo, 1632. Escono di notte Giulia e sua madre Teofania. Percorrono i vicoli bui perché nessuno le vede intrufolarsi nel retro di un convento, dove preparano con maestria un veleno tanto micidiale quanto irrintracciabile, che le donne possono somministrare di nascosto a mariti o padri, fratelli o amanti, per sottrarsi così alle loro violenze e sopraffazioni. Giulia ha appena 13 anni, eppure aiuta la madre a consegnare di nascosto la pozione alle donne che la richiedono, durante la messa o nel chiuso delle case, fino a quando non è lei stessa a doversene servire. Roma, 1656. In città imperversa la peste. Le vittime sono così numerose che a lungo sono passate inosservate le morti di decine, forse centinaia di uomini, spirati senza contrarre febbri ed esibendo un aspetto addirittura più florido di quando erano in vita. Ma Giulia sa di essere in pericolo. E con lei anche la figlia Girolama e la cerchia di donne che finora l'hanno aiutata e protetta. La sua acqua tofana, come ormai è conosciuta in città, quel veleno potentissimo, è fin troppo richiesta. E infatti la morte sospetta di un cardinale, amico fraterno del Papa Alessandro VII, scatena i segugi dell'Inquisizione. L'ignobile commercio deve essere fermato, la tela di intrighi e inganni sgominata. Per Giulia è arrivato il momento di affrontare con coraggio il proprio destino. Pervaso di atmosfere e ambientazioni suggestive, questo romanzo dà voce a una figura storica controversa la cui fama ha attraversato i secoli, un'eroina enigmatica e sfaccettata, legata alla sua epoca eppure modernissima, che ha lottato per riscattare se stessa e tutte le donne dal giogo di una società ingiusta. Catherine Camp, CATHRYNKEMP, autrice bestseller del Sunday Times e ghostwriter, con il memoir Coming Clean si è aggiudicata il Big Red Read Prize for Non-Fiction. L'avvelenatrice di uomini è il suo esordio nella narrativa storica. Quando non viaggia per indagare sulla vita di donne pericolose e affascinanti del passato, vive sulla costa meridionale dell'Inghilterra con il figlio e un gatto rosso di nome Gingey.
Codice 100672. Codice 100673. Ellen Simonson, Le ragazze del club della motocicletta. Edizioni Nord, genere romanzo. Durata 1060 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Nell'estate del 1919, per Constance Haverhill, il futuro non è una pagina bianca da riempire a piacimento. Ora che gli uomini sono tornati dal fronte, non c'è più bisogno di tutte le donne che hanno sostenuto il paese con il loro lavoro, e anche lei deve abbandonare un impiego di responsabilità per tornare a ruoli considerati più consoni, possibilmente moglie, al massimo governante. Viene così assunta come dama di compagnia da un'anziana signora in villeggiatura a Aselbourne-on-Sea. Ma proprio in quel paesino di mare, Constance fa un incontro che le cambierà la vita. Poppy Wirral. Spirito intraprendente, sfacciataggine da vendere e un amore viscerale per le motociclette, Poppy non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Lei, che ha scoperto la passione per i motori facendo la staffetta di guerra, adesso gestisce un servizio di consegne e taxi in sidecar insieme con altre ragazze, che ugualmente non si rassegnano al ruolo a cui la società vorrebbe relegarle. Loro puntano più in alto, a pilotare aerei. Entrata nel loro club, Constance si rende conto che ci si può costruire la propria strada fuori dai sentieri battuti, che il destino non è già scritto. Basta avere il coraggio di inseguire i propri sogni. E con il sostegno delle vere amiche e magari di un amore inaspettato, tutto diventa possibile. Anche spiccare il volo. Helen Simonson, HELEN SIMONSON, autrice bestseller tradotta in tutto il mondo, è nata in Inghilterra e ha trascorso gli anni dell'adolescenza in un paesino dell'East Sussex. Laureata alla London School of Economics, ha conseguito un master in belle arti presso la Stony Brook Southampton. Sposata, con due figli, vive a Brooklyn ed è orgogliosa di essere cittadina inglese e americana, nonché una newyorkese di lunga data. Il suo sito internet è helensimonson.com.
codice 100673.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.